Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto anche oggi nel nostro secondo appuntamento di questa settimana. Ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo letto l'inizio del capitolo 41 di Isaia. Dio conferma il suo amore, il suo sostegno a chiunque decide di vivere con lui. Continuiamo ai versetti dal 15 al 20 di Isaia, capitolo 41, nei quali parla delle benedizioni materiali del futuro. Ecco. Io faccio di te un erpice nuovo, dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere, e renderai le colline simili alla pula. Tu li ventilerai e il vento li porterà via. Il turbine li disperderà, ma tu esulterai nel Signore e ti glorierai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua, e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò. Io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture, delle fonti in mezzo alle valli, farò del deserto uno stagno, della terra arida una terra di sorgenti. Pianterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto e l'olivo selvatico. Metterò nei luoghi sterili il cipresso, il platano e l'arice tutti assieme, affinché quelli vedano, sappiano, considerino e capiscano tutti quanti che la mano del Signore ha operato questo e che il Santo di Israele ne è il Creatore. Dio vorrebbe parlare a te e a me delle benedizioni spirituali che sono a nostra disposizione ora e di quelle che avremo nell'eternità. Poi Dio lancia una sfida. Leggiamo i versetti 21 e 22 di Isaia, capitolo 41. «Presentate la vostra causa, dice il Signore, esponete le vostre ragioni, dice il re di Giacobbe. Le espongano essi e ci dichiarino quel che avverrà. Le vostre predizioni di prima, quali sono?» Ditecele, perché possiamo porvi mente e riconoscerne il compimento. Oppure fateci udire le cose future. Annunziateci quel che succederà più tardi e sapremo che siete degli dèi. Sì, fate del bene o del male, affinché noi lo vediamo e lo consideriamo assieme. Ecco, voi siete niente. L'opera vostra non vale nulla. È una cosa abominevole scegliere voi. Questa è una sfida all'idolatria. Cos'è l'idolatria? Ha mai preso in considerazione la possibilità di poter essere uno di loro? Un idolatra? Tutto ciò che poni tra la tua anima e Dio è il tuo idolo, qualunque cosa sia. È tutto ciò a cui dai il tuo tempo, la tua energia. Potrebbe essere perfino la tua religione. Tutto ciò a cui permetti di prendere il posto di una personale relazione con Dio è il tuo idolo. Cosa possono fare gli idoli? Possono spiegare l'origine dell'universo? Ti soddisfano oggi le spiegazioni che ha dato l'evoluzione? Naturalmente ci sono state diverse spiegazioni, ma Dio dice, esponetele tutte. L'uomo non conosce la sua origine o l'origine dell'universo. Semplicemente non sa, non importa quale teoria si stia seguendo. Mi sento di predire che gli evoluzionisti si troveranno in imbarazzo nei prossimi 50 anni o giù di lì, perché quella dell'evoluzione sarà soltanto una delle tante teorie che saranno state scaricate lungo la via del tempo. Insieme agli altri relitti. Sono state date molte spiegazioni delle origini dell'universo, che un tempo erano definite scientifiche e che oggi si sono dimostrate false. Anche la teoria dell'evoluzione a suo tempo si dimostrerà falsa. Allora l'uomo si volgerà a un'altra teoria. L'uomo non conosce la sua origine e non conosce il futuro. L'uomo è una creatura molto ignorante. Ti sei mai fermato a pensare a quanto poco conosci? Ci sono molti che possiedono un dottorato di ricerca e non sanno molto. Un uomo preparava la sua tesi di laurea e studiava l'occhio della zanzara. Questo è un soggetto inusuale. Un giorno, mentre faceva la sua ricerca, si è reso conto improvvisamente che non aveva intenzione di passare il resto della vita a guardare una zanzara negli occhi. Posso capirlo. Non mi importerebbe di darci un'occhiata o due, ma, dopo un po', la cosa diventerebbe monotona. Quest'uomo arrivò alla conclusione che sarebbe stato meglio fare qualcos'altro. Accettò il Signore Gesù Cristo come suo Salvatore, prese la sua laurea e decise di dedicare la sua vita a fare qualcosa di più utile che guardare negli occhi le zanzare. È interessante notare che un uomo può essere molto istruito, può anche avere il titolo di dottore, tuttavia conoscere assai poco. Non sa nulla della sua origine o di dove sta andando e nessun idolo è in grado di dargli queste informazioni. Così è bene andare da colui che sa le risposte. Questo non vuol dire che ti darà tutte le risposte, ma è bello conoscere colui che sa le risposte. Un motto era appeso in un'aula di scienze, diceva così: «Dopo la conoscenza, viene il sapere dove trovare». Ci sono molte cose che non so, ma conosco colui che sa ogni cosa. Se c'è qualcosa che ho bisogno di conoscere, Dio me la dirà. L'uomo non può spiegare il suo passato e non conosce il suo futuro, al di fuori di Dio. Questo rende ogni sforzo che l'uomo fa lontano da Dio una cosa vana, una cosa vuota. Un giorno un uomo andò da un predicatore e gli disse: «Se non mi dà una buona ragione per vivere, risolverò ogni problema togliendomi la vita». Che fare con un uomo così? Aveva un vecchio fucile. L'uomo di Dio gli disse: «Guardi, se lei mi può dimostrare che togliendosi la vita risolverà i suoi problemi, le darò un fucile migliore di quello che ha, così potrà farlo bene. Sinceramente, se lei non andrà a Cristo, se cioè non lo farà entrare nella sua vita, può usare il suo fucile. Non vedo ragioni per cui non debba farlo». Beh, fu preso alla sprovvista. Si era aspettato che gli indicassero delle ragioni per vivere. Quell'uomo posò il fucile e uscì. Ci pensò a lungo. Poi scoprì che Cristo possedeva la risposta ai suoi problemi. Leggiamo infine il versetto 29 di Isaia capitolo 41. «Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità, le loro opere non sono nulla, i loro idoli non sono che vento e cose da niente». Le cose da niente, le cose vane, sono il risultato dell'idolatria di ogni filosofia che sia anti-Dio o atea. Non possiedono le risposte ai problemi della vita. Questi sistemi fatti dall'uomo non sono in grado di soddisfare il cuore dell'uomo. La risposta si trova in colui che annuncia buone notizie di una grande gioia. In ogni capitolo, Isaia gradualmente elabora la sua condanna dell'idolatria. In questo capitolo, il capitolo 42 di Isaia, troviamo che la nazione di Israele è chiamata il servo del Signore. Anche il Signore Gesù è il servo del Signore ed è definito così nel Vangelo di Marco. Egli lo ha detto chiaramente: «Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco 10, versetto 45. E in Matteo 12, nei versetti che vanno dal 17 al 21, questa profezia viene applicata al Signore Gesù, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: «Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui, ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà, né griderà, e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno». I primi quattro versetti di Isaia, capitolo 42, ci presentano il servo del Signore, Gesù. In parte è ciò che abbiamo appena letto. «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra, e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge». Ecco, così inizia questo brano. È una parola squillante, come un suono di tromba, una chiamata a considerare il Signore Gesù Cristo. Vediamo caratterizzata la vita, il ministero del Signore Gesù quando era qua giù. «Non frantumerà la canna rotta». Il Signore non è andato contro il peccato con un randello, ha semplicemente lasciato che il peccato producesse il proprio giudizio. Non spegnerà il lucignolo fumante. L'uomo che indulge nel peccato scoprirà che alla fine esso andrà a fuoco. Il salario del peccato è la morte. È stato sempre così. Non puoi cambiare le cose. Questa è una sezione meravigliosa perché presenta il Signore Gesù come il servo di Dio. Altre caratteristiche di questo servo vengono messe in risalto nei versetti 6 e 7 di Isaia, capitolo 42. «Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre». Cristo ha operato questi miracoli come credenziali della sua regalità, quando era qua giù, la prima volta. Egli è venuto come luce del mondo, come il vecchio Simeone profetizzò, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Così ci dice l'Evangelo di Luca al capitolo 2, versetto 32. Ora Isaia comincia a presentare la controversia di Dio contro l'idolatria. Leggiamo a questo proposito il versetto 8 di Isaia 42 e poi andremo a leggere dal versetto 15 sino al 17. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Io devasterò montagne e colline, ne farò seccare tutte le erbe, ridurrò i fiumi in isole, asciugherò gli stagni. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò, e non li abbandonerò. Ma volgeranno le spalle, coperti d'infamia, quelli che confidano negli idoli scolpiti e dicono alle immagini fuse, voi siete i nostri dei. Dio dice che non condividerà la sua gloria con qualcun altro. Poi parla del flagello dell'idolatria e del giudizio di Dio che questo provocherà. La terra fisica sarà colpita dal suo giudizio. Anche se tu ed io siamo ciechi riguardo al futuro, egli non lo è e guiderà tutti coloro che porranno la loro fiducia in lui. Dio guida i suoi in questo modo speciale. Gli idolatri, comunque, vengono avvertiti dell'imminenza del giudizio. I versetti dal 19 al 25 di Isaia capitolo 42 ci parlano del servo del Signore in relazione alla nazione. Chi è cieco se non il mio servo e sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore? Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Il Signore si è compiaciuto, per amore della sua giustizia, di rendere la sua legge grande e magnifica. Ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni, sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore, colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare, alla cui legge non si è ubbidito? Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme, ed egli non ha capito, l'ha consumato, ed egli non se l'è presa a cuore. Egli identifica qui il suo servo cieco con il suo popolo Israele. Dio biasima il suo proprio popolo perché, pur avendo davanti a sé tante manifestazioni di Dio, non le ha prese in considerazione. È la nazione di Israele che dice «Sono un popolo saccheggiato e spogliato». Perché? Perché si sono allontanati da Dio, si sono rivolti agli idoli. Così Dio li ha dispersi, ma li radunerà di nuovo. Il castigo del Signore non ha indotto la nazione a pentirsi e tornare a Lui. Questo ha forse reso vano il proposito di Dio? La risposta naturalmente è no, come vedremo nel prossimo capitolo. Questa sezione della scrittura, particolarmente il capitolo 43 di Isaia, rivela che Dio ha ancora a che fare con la nazione di Israele. Negare che Dio abbia un proposito futuro per la nazione di Israele equivale a essere increduli. Nel Nuovo Testamento Paolo chiede, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? La risposta è no di certo. Leggiamo questo testo in Romani 11 al versetto 1. Questa è una risposta molto dogmatica. Dio ha ancora a che fare con queste persone, come chiarisce il capitolo che ci sta davanti. Guardando indietro, possiamo vedere la creazione, la redenzione e la preservazione di Israele. Leggiamo ora i versetti dall'1 al 3 di Isaia, capitolo 43. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. L'affermazione di questo brano è decisamente netta. Dio, in questa intera sezione, si indirizza alla nazione di Israele, e io non credo che tu possa fraintenderlo, a meno che tu non voglia farlo deliberatamente. Egli parla della sua origine, colui che ti ha formato. Dio prese uno come Giacobbe, il cui nome significa disonesto, soppiantatore, e da lui trasse una nazione, Israele. Dio prese la polvere della terra, soffiò in essa lo spirito di vita, ed essa divenne un essere umano vivente. E quell'essere umano si ribellò, ma ora Dio rende figli di Dio coloro che vogliono confidare in Cristo. Io non accetto la teoria dell'evoluzione secondo cui mi sono evoluto da una scimmia. Provengo da qualcosa di peggio di una scimmia. Provengo da un peccatore ribelle che, dal lato fisico, era stato tratto dal terreno. Quel primo uomo mi ha trasmesso una natura decaduta che non potrà mai essere riformata o riparata, ma Dio mi ha dato una nuova natura. Cominciando da Giacobbe, Dio creò una nazione, poi riscattò i suoi figli dall'Egitto con il sangue, con la potenza, ed essi divennero Israele, un principe con Dio. Essi appartengono a Dio per creazione e per redenzione. Poi abbiamo letto, nei pericoli io sarò con te. E questa è una promessa che fa riferimento specificatamente ai figli di Israele e al modo in cui Dio li ha liberati in passato, per esempio quando hanno attraversato il Mar Rosso e il fiume Giordano. Essa però contiene anche una meravigliosa applicazione spirituale per i figli di Dio di tutti i tempi. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. A volte sperimento ciò che posso chiamare le acque profonde, di cui non posso toccare il fondo, ma ho la certezza che Dio è con me in questa esperienza. Temo di annegare, ma Egli ha promesso, esse non ti sommergeranno, ed Egli interviene, mi libera. Cosa significa che ha dato l'Egitto e l'Etiopia come riscatto per Israele? Dio in effetti dice, ho usato queste nazioni per disciplinarti, ho dato loro, cioè ho permesso loro di trattarti come hanno fatto, ed ora le giudicherò. In Proverbi 21, al versetto 18, leggiamo, l'empio serve di riscatto al giusto e il perfido agli uomini retti. Ti sei mai chiesto perché Dio ha permesso al nemico di attraversare la tua strada e di causarti tutti i guai che ti ha causato? Egli l'ha fatto per metterti in riga, per farti crescere spiritualmente. Dio ha dato lui per la tua liberazione. Proverbi 11, versetto 8 dice, il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. E dopo aver riflettuto su questi versetti del profeta Isaia, voglio fermarmi qua. Voglio ringraziarvi per l'ascolto e intanto vi invito a risentirci domani al solito orario. Ciao.